Bene, buonasera a tutti, grazie di essere ancora qui. Cominciamo col professor Severino. Il tema è la fantasia. La parola fantasia era una parola praticamente curiosa da tradurre in riflessioni di natura filosofica, anche perché si prestava ad alcune, credo, interpretazioni abbastanza inattese. Da interpretazioni che attribuiscono alla fantasia, interpretano la fantasia come il grande spazio della libertà, come il luogo, come l'etichetta sopra quello che è l'ambito più libero dell'esperienza umana, da altre che non nascondono qualche aspetto involontariamente, non so come dire, mistificatorio nella parola, che può determinare anche qualche illusione di libertà che in realtà riesce più difficile di immaginare nell'esperienza umana. Mossi da questa curiosità, non aggiungo altro e gli lascio la parola. Grazie a tutti.
Ringrazio l'assessore. Sono naturalmente lieto di essere qui ancora una volta con loro e devo dire che mi fa una certa impressione vedere chi ascolta, più ancora di chi parla. Chi ascolta? Venendo qui avevo in mente questa immagine: un dito può essere piccolo e indicare grandi cose. Una grossa mano può indicare piccole cose. E non voglio essere complimentoso rispetto al pubblico, ma direi che questo nostro stare insieme mi fa venire in mente, e prego di capire quello che intendo dire, noi siamo un piccolo dito che però è puntato su grandi cose, sia dalla parte di chi ascolta sia dalla parte di chi parla. Vorrei incominciare richiamando una espressione che molti di loro conosceranno, di un grande filosofo, il quale parla di discordia antichissima. E la discordia antichissima tra filosofia e poesia. E chi parla così è Platone nel libro decimo della Repubblica. Dice palaia diafora, discordia antichissima. E se si pensa che la poesia è considerata per lo più come una delle forme emergenti della fantasia, allora possiamo tradurre questa espressione di Platone come discordia antichissima tra la fantasia e la filosofia. Ed è notevole che egli dica che è antichissima, perché vuol dire che egli vede all'inizio della storia del pensiero filosofico l'insorgere di questa discordia. La filosofia nasce discordando dalla poesia. La parola greca poesia, anche questo penso che molti di loro lo sappiano, la parola greca è poiesis. E poiesis vuol dire innanzitutto produzione. La poesia è produzione. E a maggior ragione l'ambito della fantasia è produzione. Produzione di qualcosa di nuovo. Ebbene, io vorrei sviluppare questa mia conversazione mostrando come, innanzitutto, oltre alla palaia diafora, cioè oltre alla discordia antichissima, ci sia anche, costruiamo l'espressione, una palaia sinfora, una concordia antichissima. E poi vorrei procedere oltre questo rilievo, e cioè oltre l'indicazione di una concordia di fondo, e vorrei procedere verso l'indicazione di una concordia più profonda e più tremenda. Cioè, non si tratta, mostrando la concordia, Non si tratta di mostrare uno spettacolo tranquillante, ma piuttosto uno spettacolo orrendo, problematico. Ma arriviamoci un poco alla volta, però con la promessa che dopo l'orrendo si potrà indicare, ecco quello a cui alludevo prima col dito, in questo caso il dito piccolo è il mio, indicare la grande cosa, che poi non è da cercare chissà dove, ma è quello che di più profondo c'è in ognuno di noi. Allora, il primo passo. Chiedo scusa ancora se mi soffermo sull'aspetto glottologico del problema, e cioè sulla parola fantasia che è greca, laddove la parola terra, ecco il titolo della mia conversazione di questa sera è la fantasia e la terra, e la parola terra è intesa non nel suo etimo greco, ma nel suo etimo latino, che probabilmente allude all'andare e venire delle cose, ma di questo parleremo tra poco. Fantasia, dicevo, è una parola greca e la glottologia ci dice che è imparentata con la parola phos, che vuol dire luce. Luce. Da questa parola provengono o accompagnano questa parola verbi, grandi verbi come faino, vuol dire mi mostro. Ma anche i glottologi dicono che alla radice di questa parola phos c'è anche una vicinanza con la parola femi, che vuol dire dico. Il dire illumina, la luce è un dire. Gli antichi sentono, e in questo caso gli antichi di questo ceppo delle lingue indoeuropee, sentono questa parentela tra la luce e il dire. Allora, fantasia è innanzitutto pensata come luce, anche come spettacolo pomposo, solenne, che si fa innanzi. L'illuminazione sembra allora qualcosa che competa alla fantasia e non al resto. Quando Platone parla della antica discordia tra poesia, fantasia e filosofia, e allude a una discordia che si risolve in favore della filosofia. Un'altra frase di Platone: i poeti mentono molto, oi poietai polla pseudontai. Allora la posta in gioco è il non mentire, e la filosofia nascerebbe, secondo Platone, col proposito di non mentire e di mettere in luce ciò che per se stesso è in luce, laddove la poesia, abbiamo sentito prima che poesia significa produzione, è un mettere in luce, è un dar luce a qualcosa che di per se stesso non è in luce. È la volontà che qualcosa di per se stesso oscuro sia luminoso. Questa è la discordia tra filosofia e poesia. Eppure anche qui, ecco, la parola filosofia è singolare. Lasciamo da parte quella melensa definizione di filosofia come amore della sapienza, porta lontano dal significato autentico della filosofia. Filos vuol dire aver dinanzi qualcosa di cui si ha cura come di se stessi. Questo è ciò che è filos, e filia è appunto questo aver cura, questo trattare l'amato, tra virgolette, come se fosse noi stessi. Teniamo sullo sfondo quanto abbiamo detto della fantasia come parola radicata sulla parola fos, luce. Ora stiamo dicendo qualche cosa a proposito della parola filosofia, che innanzitutto significa non il melenso amore, ma l'aver cura come proprio di che cosa? Ecco, della sofia. Ma anche qui la parola sofia, che noi pressoché trascuriamo come semanticamente irrilevante, è invece una parola profonda, perché è costruita su so, che è una formazione di sa, che è un intensivo sa, e poi fia, che rimanda all'aggettivo safes. Safes in greco vuol dire chiaro, e quel fes che segue l'intensivo sa, quindi molto chiaro, quel fes dice appunto glottologicamente, dice quello stesso che è detto dalla parola fos. Cioè anche in sofia viene pronunciata la luce. Filosofia è allora il trattare come proprio ciò che è luminoso, non ciò che sta nell'oscurità. Ecco la prima parentela dopo la discordia antichissima di cui parla Platone. Ecco la prima parentela tra questi che sembrano termini assolutamente opposti: la fantasia come il regno della libertà, che può diventare arbitraria e che può anche generare mostri, ma che si svincola da ogni freno, e la concordanza invece con ciò che sembra appunto il nemico antichissimo della fantasia poesia, cioè la filosofia, che a sua volta cura per ciò che è chiaro, per ciò che è luce. E certamente questa parentela non elimina la differenza che prima abbiamo indicato, cioè la differenza tra ciò che è messo in luce, non essendo di per sé stesso luminoso, e ciò che invece è di per sé stesso luminoso. Nella prima di queste due movenze, la poesia è associata al mito, alla religione, e oso dire anche alla scienza, perché tirate le somme, la scienza che oggi muove le montagne è un distacco da quel senso radicale di filosofia, è un distacco in cui la scienza, pur essendo capace di muovere le montagne, rinuncia a esibire quella luminosità totale per cui ciò che è in luce è incontrovertibile. Quindi mi inviterei a guardare la storia dei mortali come una linea, una lunga linea, a un certo momento della quale c'è una lieve increspatura, la filosofia, che poi ricade e prosegue in quella nuova forma del mito che è la scienza come sapere ipotetico-deduttivo. Fermo restando, d'altra parte, che la filosofia è stato il modello di ogni razionalità dell'Occidente. Ma intenderei alludere a una più sostanziale concordia o sinfora di poesia e filosofia. Per ora sì, appare questo concetto di luce, dove alla fantasia è riservato il compito di illuminare ciò che è nuovo. Ma si tratta di andare oltre questo rilievo che fa perno soprattutto sul carattere, sulla parola, sull'informazione glottologica. Ebbene, dicevo prima che la parola terra, che è parola latina, indica l'andirivieni delle cose. Ho dato questo titolo alla mia conversazione perché direi da decenni uso la parola terra proprio per indicare la totalità dell'andirivieni, cioè la totalità dell'andare e venire delle cose. Per cui la terra, intesa in questo senso, indica certamente il rumore dell'aereo e poi il movimento delle loro positure, il movimento delle mie braccia e poi la città di Modena che ci è venuta incontro. Ma se risaliamo più indietro, indica le prime esperienze che ci si fanno avanti, ecco, il seno materno, la voce materna, la casa, la luce in senso ottico, i rumori familiari e poi le prime parole che parlano dei mortali e degli immortali, delle cose che muoiono e degli dèi, anche gli dèi. Noi abbiamo una cultura cristiana e per i cristiani anche il Dio è un farsi incontro, in questo senso appartiene alla terra. La fede, dicono i grandi padri della Chiesa, è ex auditu, cioè proviene dall'ascolto di qualche cosa che si fa innanzi e che in quanto si fa innanzi appartiene all'andirivieni della terra, secondo quel significato ampio che ha dato alla parola terra. Dunque i mortali, i celesti, i sentimenti, le cose materiali, il vento, il freddo, tutto ciò che sopraggiunge è terra. E allora certamente quando ho dato questo titolo alla fantasia e alla terra, ho pensato che si poteva ritenere il titolo come una sorta di invito a distogliere la filosofia, la fantasia dalla sua dimensione, dalla dimensione che la caratterizza, per tirarla giù sulla terra. Ecco, vorrei ora chiarire questo rapporto tra fantasia e terra. Diciamo che la terra è la totalità degli eventi che si fanno avanti, tutti. E la parola greca terra è ge o gaia, e qui i glottologi dicono che è una parola pressoché indecifrabile dal punto di vista appunto glottologico, però c'è un'antica parola sumerica dove ga, riportabile a ge, gaia, la parola sumerica ga indica la dimora. Allora sembrerebbe che i linguaggi avessero a dire una cosa di questo genere. Il linguaggio di quella forma dell'indoeuropeo che risale al latino, ecco, parla della terra come il sopraggiungente congedantesi, laddove quel linguaggio indoeuropeo che fa capo al greco alluderebbe alla terra come la dimora in cui il sopraggiungente viene a collocarsi, viene a porsi. No, non è in questo senso che intendo condurre il discorso, perché la terra come dimora è una pausa che si produce nell'andirivieni. Anche noi qui in questo momento in qualche modo stiamo in una pausa, c'è una sorta, la piazza è diventata una sorta di provvisoria dimora, ma i mortali capiscono che tutte le dimore sono provvisorie, e parlare di dimora provvisoria significa alludere alla dimora come uno degli eventi che sopraggiungono e che dunque appartengono alla terra come totalità dell'andirivieni. Vorrei ricordare uno dei temi ai quali ho dedicato parecchia attenzione, ma che qui posso solo richiamare in modo indeterminato. Dove ci siamo chiesti sopraggiunge la terra? Da che cosa è accolta la terra? Anche le scienze, ma anche la filosofia, ma anche le religioni ci dicono che la terra include i mortali e l'uomo è un mortale. Allora l'uomo apparterrebbe alla terra che va verso questo luogo che ancora non abbiamo decifrato, che dovrebbe essere ciò che accoglie, come dicevo prima, e da cui la terra si congeda, le cose della terra si congedano. E certo, anche la scienza dice che l'uomo è un effetto del Big Bang, che a un certo momento dell'evoluzione sorge qualcosa come coscienza umana, ed è prevedibile un declino di questa coscienza, che certo è destinata a fasti, un declino in cui, ecco, si produrrà quell'altissimo quiete di cui parla Leopardi alla fine del Cantico del Gallo Silvestre. La coscienza dell'uomo come una delle cose della terra. Ecco, vorrei qui invece richiamare, se mi consentono, un richiamo che non può qui essere ulteriormente giustificato e che d'altra parte pesa come un macigno, e richiamare che noi non siamo i mortali, noi siamo il luogo eterno in cui sopraggiunge la terra. L'uomo è il luogo in cui sopraggiunge la terra, non l'uomo è una delle cose particolari che si fanno avanti col progredire della terra. Noi siamo il luogo in cui appare il destino della verità. Prima di sviluppare quest'ultima espressione, visto che ho fatto il nome di Leopardi, vorrei chiarire qualcosa per quanto riguarda il rapporto, la storia del rapporto tra poesia, fantasia e filosofia. Ma intanto ci si è presentata questa strana figura, il destino della verità. E tutte le volte che io vengo a parlare di queste cose, ne ho parlato anche recentemente in un articolo sul Corriere della Sera, che sto tenendo in qualche modo presente, quando noi sentiamo parlare di destino della verità diciamo, ma queste sì che sono fantasie, perché le non fantasie sono i problemi biologici, storici, politici, economici, religiosi, i problemi seri. E invece qui si sta dicendo qualcosa di diverso, si sta dicendo che al di là, eppure nel più profondo di noi, al di là di ciò che noi chiamiamo la quotidianità, ma nel più profondo di noi appare qualche cosa come destino della verità. Lasciamo sullo sfondo per ora questa espressione e sfruttando, come dicevo prima, il nome di Leopardi, tracciamo rapidamente, sfruttando una sua formidabile battuta, una sorta di schizzo della storia del rapporto tra fantasia, poesia e filosofia, intendendo per filosofia la matrice di ogni forma della razionalità occidentale. Lo dicevo prima quando amabilmente una emittente radiofonica mi intervistava, e richiamavo una intervista promossa dal Corriere della Sera su chi fosse, intervista fatta a personaggi così della cultura, della scienza, eccetera, della politica, su chi fosse il personaggio più importante degli ultimi 2000 anni, e loro possono capire che negli ultimi 2000 anni c'è perfino Gesù, c'è Dante, c'è Shakespeare, c'è Dostoevsky, c'è Aristotele. Ricordo che fummo in due, capiranno da quanto segue che non si tratta di una vanteria, fummo in due a rispondere Leopardi. Oltre al sottoscritto, o prima del sottoscritto, Norberto Bobbio. Con motivazioni radicalmente diverse. Bobbio diceva, Leopardi, perché in Leopardi vedo la verità, come stanno le cose. Il sottoscritto diceva Leopardi perché Leopardi è colui che per primo ha la forza di mostrare l'impossibilità della tradizione occidentale. Prima ancora di Nietzsche, prima di tutta la filosofia del nostro tempo, è il più terribile dei distruttori, il più radicale nell'errore che consiste nella negazione del destino, il più radicale, la radicalità del suo discorso è ineguagliabile. Wittgenstein, Einstein, Heidegger non la eguagliano. Sono formidabili anche le pagine di Leopardi sulla matematica. Ebbene, Leopardi, sfruttiamo allora la battuta a cui prima avevo accennato, richiamando Diogene Laerzio, il quale parla di Socrate, cito questa frase di Diogene Laerzio: per Socrate vi è un solo bene, l'episteme, e vi è un solo male, e l'apostrofo amazia. Allora, se si guarda sul vocabolario cosa vuol dire episteme, si legge scienza, ma al solito, come per la parola filosofia, no, la parola scienza dice troppo poco. Invece episteme vuol dire, l'ho ripetuto molte volte, ahimè, episteme vuol dire lo stare, steme, sta, anche noi diciamo stato, episteme vuol dire lo stato che sta sopra e pi, ciò che vorrebbe scuoterlo, quindi il sapere che riesce a stare. Visto che prima abbiamo parlato di destino, anche destino ha la stessa radice, stino, ha la stessa radice indoeuropea, sta, di episteme, ma il destino è ciò che riesce a stare. L'episteme, come ora invece ci sta dicendo Leopardi, è ciò che non riesce a stare. Risentiamo Diogene Laerzio, il quale, riferendo dell'opinione, l'opinione di Socrate, dice che per Socrate c'è un unico bene, cioè il sapere incontrovertibile, il sapere che riesce a stare. E poi c'è un unico male, bene è agazzon, male è cacon, c'è un unico male. Abbiamo già sentito la parola amazia. Amazia vuol dire il non sapere, amazos, il non, la non episteme. E certamente questa è la posizione di tutta la grande tradizione, direi filosofico, razionale, scientifica dell'Occidente. Il vero bene è il sapere. Un Dio che proibisce di sapere, di conoscere e di gustare l'albero del bene e del male non è un vero Dio, è un Dio che tarpa il sapere. Invece la caratteristica dell'Occidente sta qui: il sapere è il vero bene, perché io posso agir bene solo se so, ma non in modo così opinativo, ma solo se so incontrovertibilmente. E ora sentiamo il commento di Leopardi. Dopo aver detto, mi permetto di ripeterlo ancora una volta, che dopo aver riportato il detto di Diogene Laerzio, che l'unico bene è l'episteme, l'unico male è l'amazia, è il non sapere incontrovertibile, e Leopardi aggiunge, oggi noi dobbiamo dire tutto il contrario. E poi Leopardi ha pagine e pagine per spiegare questo, che oggi il vero bene è il non sapere e il vero male è il sapere, cioè è l'episteme, è la sapienza. Quella sapienza, diciamolo tra parentesi, che tuttora una grande istituzione come la Chiesa Cattolica tiene a fondamento del proprio insegnamento. Tutte le volte che arrivo a parlare di queste cose qui non posso trattenermi da una laudatio di questa istituzione che è la Chiesa Cattolica, ma attenzione, non sto facendo dell'ironia, che insieme ieri all'Unione Sovietica avevano ieri e oggi il coraggio di difendere istituzionalmente l'episteme, cioè la ragione nel suo significato forte, rifacendosi entrambe alla comune radice greca, la Chiesa attraverso Tommaso Aristotele, l'Unione Sovietica attraverso Marx, Hegel, Aristotele. Ecco, che cosa si è prodotto, che cosa è accaduto in questo rovesciamento in cui addirittura Leopardi dice l'unico bene è il non sapere, l'unico male è il sapere. È accaduto questo che provo a indicare così alla buona e molto troppo rapidamente. Ricordiamoci della fantasia che illumina, che luce, e mette luce su un senso del mondo, evoca il mito, evoca la religione, le religioni, e evoca tutto questo al cui centro sta ciò che più ci preme, cioè la nostra vita, il nostro dolore, la nostra morte, il dolore e la morte. Qualcuno può alzare le spalle, forse perché è troppo giovane. Platone diceva che la filosofia bisogna studiarla a 30 anni perché i giovani non hanno ancora imparato a soffrire e non capiscono ancora che cosa sia la morte. E invece, quando si va al fondo, si capisce che ciò che più ci interessa è che ne è di noi, che ne è della nostra vita. La fantasia illumina il senso mitico del mondo, ma nasce il mito perché si tratta di dar luce a questo fenomeno terribile che è la vita, nel suo intreccio di dolore, piacere, vita, morte. Essendo ciò che più ci interessa, è inevitabile che a un certo momento sorga la filosofia, la quale in relazione al dolore e alla morte non si accontenta della volontà, per usare l'espressione che prima ho introdotto, non si accontenta della volontà di dar luce, di mettere in luce ciò che di per sé stesso non è luminoso. La filosofia intende invece lasciare essere ciò che di per sé stesso è luminoso. Per questo l'illuminato o l'illuminantesi è incontrovertibile. Quando Leopardi dice il miglior bene è non sapere, e si riferisce al fallimento di questo grandioso quadro che costituisce la nostra tradizione, e non guardando al quale non capiamo nulla di quello che oggi siamo, di quello che dobbiamo fare. Leopardi allude alla frana di questo grandioso quadro dove la filosofia non si accontenta della luce fantastica, ma vuole la luce vera che illumini il dolore e la morte, ma non semplicemente per lasciarli essere, ma per escogitare il rimedio contro il dolore e la morte. E il rimedio che cos'è? È il luogo in cui noi siamo conservati da sempre e per sempre, ma dove questo nostro essere conservati non è l'effetto di un mito, di una fantasia, di una religione, di una volontà, di una fede, ma è il contenuto di un, ecco, episteme, di un sapere incontrovertibile. Questo è il quadro gigantesco che investe tutti gli aspetti, non soltanto culturali, e sarebbe già tanto, ma gli aspetti culturali e le opere dell'Occidente. Questo è il quadro che frana. E chiederci qui perché frani sarebbe troppo. Leopardi lo mostra e anticipa quanto poi sarà mostrato, per esempio, da Nietzsche, ma tronco subito l'elenco, e da qualche altro. Leopardi mostra la necessità della frana di questa, o dell'impallidire di questa luce che intende indicare il rimedio al dolore e alla morte. E serviamoci ancora di questo gigante da paragonare a Aristotele, a Einstein, che si chiama appunto Giacomo Leopardi. Noi italiani siamo inclini a vedere la grandezza solo oltre Alpe o oltre oceano. E serviamoci ancora di un'espressione che quest'uomo pressoché ventenne scrive nei pensieri. Ascoltiamo, dice: l'anima riceve vita dalla forza con cui vede la morte perpetua delle cose e sua propria. L'anima, e qui anima vuol dire la nostra dimensione cosciente, ma insieme legata alla nostra fisicità corporeità, l'anima riceve vita, vita, cioè sopravvivenza, dalla forza, sto ripetendo, dalla forza con cui vede, sente la morte perpetua sua propria e di tutte le cose. Riceve forza. Io mi permetto di indicare i precedenti di questa straordinaria affermazione, che se tiriamo le somme è quello in cui il mondo oggi crede, se diciamo così, credi in un eterno, uno si stringe nelle spalle, ma se gli dico credi che ci siano le cose che nascono e muoiono, che vengono fuori dal nulla e che tornano nel nulla, beh, sì, per lo più la risposta è che queste sono le cose vere, le cose che sporgono provvisoriamente dal nulla e che quindi si collocano nella dimensione della morte perpetua, come dice appunto Leopardi. Ebbene, stavo dicendo, mi permetto di indicare due espressioni che mostrano il luogo da cui il pensiero di Leopardi si allontana. Prima espressione: l'anima riceve forza dalla visione dell'episteme. Perché l'episteme dice appunto, come avevamo indicato prima, che esiste un Dio eterno in cui è custodito tutto ciò che ci interessa, che ci sta a cuore. L'anima riceve vita dalla visione incontrovertibile delle cose. Quando a un certo momento della storia dell'Occidente nasce l'arte cristiana, la fantasia cristiana. E allora questa situazione va indicata, o può essere indicata, con questa frase: l'anima riceve vita dalla forza con cui vede l'eternità delle cose, l'eternità che compete alle cose in quanto protette da un Dio che le ha create, tirate fuori dal nulla, e che le risospinge nel nulla purché con la sua grazia non abbia a salvarle. Dico, l'arte cristiana, pensando all'arte cristiana o alla fantasia cristiana, penso soprattutto a Dante e a Bach. Perché Dante, che non crede di dover aggiungere uno iota al complesso religioso teologico del cristianesimo, per Dante è un totum perfectum, perché Dante passa la vita a scrivere una Divina Commedia, cioè perché canta il cristianesimo? E in qualche modo il cristianesimo non gli basta, gli occorre il canto, gli occorre la poesia, gli occorre la fantasia, gli occorre la forza della poiesis poesia. Allora risentiamo l'espressione: l'anima, potrebbe dire Dante o Bach, l'anima riceve vita dalla forza, aggiungiamo l'aggettivo, poetica, e infatti poesia vuol dire produzione, forza. L'anima riceve vita dalla forza poetica con cui vede il senso divino del mondo, cioè quel senso che è appunto aperto dall'episteme. Però già l'arte, la fantasia cristiana è una critica di un cristianesimo che dice querite primum regnum Dei, non cercate per prima l'arte che canta con forza il regno di Dio, ma cercate per prima il regno di Dio e servitevi dell'arte come ciò che deve sostenere e rendere anche più accessibile il regno di Dio, ma non querite primum regnum Dei, secondo quanto verrebbe da dire, contemplando la sintesi che in un Dante o in un Bach viene costituita rispetto alla rivelazione cristiana. Qui voglio dire, Bach non canta per lodare Dio, ma loda Dio per cantare. Dante non canta per lodare Dio, ma loda Dio per cantare. È una prima incrinatura all'interno del senso dell'episteme. Allora le tre espressioni che abbiamo introdotto sono, questa volta procedendo dall'inizio, l'anima riceve vita dalla forza con cui vede il senso divino delle cose. È il momento del trionfo dell'episteme. Dove? L'anima riceve vita dalla forza poetico produttiva con cui vede, canta il senso divino delle cose. 3. La sentenza dei Leopardi: l'anima riceve vita dalla forza con cui vede la morte perpetua di tutte le cose e sua propria. Sì, perché nel frattempo il grande quadro dell'episteme è caduto, e cioè non si pensa più che al di sopra delle cose di questo mondo, dell'andirivieni della terra, ci sia un Dio eterno, ma si pensa che tutte le cose sono soggette alla nascita e alla morte. E mi riservo gli ultimi 5 minuti, qualcosa di più, 10 minuti, per toccare il punto che più mi interessa, quando mi ero interrotto avendo nominato il destino della verità. E la sequenza si era più o meno sviluppata in questo modo. Intendiamo per terra la totalità dell'andirivieni e l'andirivieni delle cose, da dove è accolto, da che cosa è accolto, da che cosa si congeda. E ci eravamo arrischiati a dire che noi non siamo una delle cose della terra che sopraggiungono ad un certo momento. Non siamo terrestri in questo senso, ma siamo il luogo eterno in cui viene tutto ricevuto, tutto dalla voce materna alla rivelazione di un Dio. Tutto viene ricevuto all'interno di questo luogo eterno che noi siamo e di cui non ci accorgiamo, perché, come già prima avevo accennato, quando si parla di luogo eterno che noi siamo e che si chiama destino della verità, la gente alza le spalle e dice: non raccontarci frottole. E allora, per cercare di dissipare, avviandomi verso la conclusione, per dissipare questa impressione per cui questo discorso sarebbe un raccontare frottole, mi servirò di una metafora. Con questa precisazione, che la filosofia, a differenza della scienza e della religione, è filosofia solo quando non se ne sentono le semplici tesi. Dio esiste, Dio non esiste, esiste il destino della verità, non esiste il destino della verità. Tutte queste sono tesi, ma ciò che conta è la strada che conduce ad esse. E se le strade sono diverse, esse sono diverse. Si pensi a un monte in cima al quale c'è una casa, e si pensi a un monte che da un lato è scosceso e dall'altro è declinante, dolcemente declinante a valle, e sopra c'è la casa. E si pensi a uno che arriva alla casa partendo o percorrendo la parete scoscesa, e a chi arriva alla casa invece percorrendo il dolce pendio. Arrivano alla stessa casa. Vorrei dire di pensare al no perentorio che pronuncio in questo momento. La casa non è la stessa, perché diverso è il cammino. Cammino diverso, casa diversa. Allora, questa favoletta voleva dire: la filosofia non gode del vantaggio, ma non gode perché sta più in alto. Non gode del vantaggio di cui gode la religione o la scienza, la religione alla quale esige il sì o il no, la fede, l'adesione, seppure accompagnata dal dubbio, ma a un certo momento la fede non trunca con la ragionevolezza dei motivi che fanno credere. La filosofia non è religione e non è nemmeno la scienza, la quale, anche se enuncia delle tesi, però si avvale del fatto che tutti, sembra, credono che la scienza sia quella che oggi muove le montagne. Allora, se un linguaggio produce il movimento delle montagne, allora quando uno parla quel linguaggio gode di un credito che non parla invece, che non gode, di cui non gode invece chi parla del destino della verità. Perché anzi il destino della verità allude al carattere radicalmente negativo della volontà di muovere le montagne. Ma dunque la metafora che io vorrei proporre in assenza, in necessaria assenza della indicazione concreta del cammino che conduce a quella che nella favoletta di prima era la casa. Qui la metafora indicherà soltanto la casa, non potrà percorrere o il cammino facile o il cammino difficile. Ancora una parentesi a questo proposito, quando qualche amico mi dice, e lo dice giustamente, che c'è una forte affinità tra questo linguaggio che loro stanno sentendo e il linguaggio della fisica relativistica, perché nella fisica relativistica proprio si dice questo, che cioè tutto è eterno, il sottoscritto risponde dicendo che sì, la casa è la stessa, ma le logiche che conducono, o le strade che conducono a quella casa sono diverse, e quindi la casa stessa è diversa. È singolare che questo discorso abbia una risonanza, direi, più rilevante in campo fisico che in campo filosofico. Ma anche a costo di perdere grandi alleati, dobbiamo dire, in questo caso si tratta di un alleato come Einstein, dobbiamo dire che però le logiche sono diverse. E chiudo anche questa parentesi. La metafora, dunque. La metafora deve indicare il perché. La più parte di chi ascolta dice non raccontarci frottole parlando del destino, perché noi sappiamo quali sono le cose serie con le quali abbiamo a che fare. Non c'è bisogno di uno che ci dica che nel più profondo di noi c'è ciò che più conta e che noi siamo addirittura il luogo eterno che accoglie la terra. Queste sono frottole. E vorrei con la metafora indicare perché viene fuori un atteggiamento di questo genere. E la metafora, chiedo scusa a quelli che avessero letto sul Corriere questa anticipazione che mi si chiese di quanto avrei detto qui, ma insomma delle volte ripetita juvent, la metafora consiste nell'immaginare, ecco, il cielo, ecco, solcato, qui sono due, ma da uno stormo d'uccelli. Gli uccelli che attraversano il cielo. E qui giù ci sono i cacciatori. I cacciatori alzano lo sguardo, ma a chi dicesse loro, guarda che c'è il cielo, essi alzerebbero le spalle e direbbero, ma non raccontarci frottole, raccontare il cielo, ci sono gli uccelli che noi vogliamo prendere. E effettivamente li prendiamo, gettiamo reti che afferrano lo stormo, lo imprigionano e lo trascinano giù qui in terra, questa terra qui, pianeta, e li uccidono. Ecco, il cacciatore in questo caso è lui che vedendo il volo lo irretisce. Che cos'è il volo degli uccelli nella metafora? Che cosa corrisponde? Corrisponde a ciò che abbiamo chiamato terra. Il volo degli uccelli è tutto ciò che sopraggiunge. In quello stormo c'è la voce della madre, la casa, il racconto del divino, del quotidiano. Tutto là raccolto nel volo degli uccelli. E poi c'è il volo che si staglia sul cielo, ma che il cacciatore non intende affatto tenere in considerazione. Non lo vede ma non lo osserva. Crede che non ci sia. O comunque a chi invita a tenerlo presente risponde alzando le spalle e dicendogli di non raccontare frottole. Ecco, la metafora può servirci per indicare la forma originaria della fantasia. Noi prima avevamo in qualche modo indicato una sinfora, una concordia tra filosofia e poesia, ma poi avevamo anche mostrato la diafora, la discordia. Abbiamo mostrato quella rotazione per cui l'unica cosa buona è non vedere, ecco il detto di Leopardi, è non vedere la nullità delle cose. L'anima riceve vita dalla forza con cui vede la nullità di tutte le cose. Quindi Leopardi invita a considerare come ciò che fa vivere la potenza del poetico, la potenza del poetico. Da prima Leopardi aveva indicato nell'arte la salvezza proprio per il motivo opposto per il quale Platone caccia via l'arte dallo Stato. L'arte, i poeti mentono molto e quindi siano cacciati dallo Stato. E Leopardi, anticipando Nietzsche, dice: l'unica salvezza è l'arte, perché non ci fa vedere la nullità delle cose. Ma quando poi pronuncia quella espressione in cui l'arte, l'anima riceve forza, riceve vita dalla forza con cui vede la nullità delle cose, e si è portato a una definizione della fantasia in cui non possiamo più fingere di non vedere il nulla delle cose, la destinazione al nulla, non possiamo più fingere. E che cosa ci resta in mano? Ci resta in mano la tecnica della poesia, che è in concorrenza con la tecnica della scienza, cioè la potenza con cui si getta lo sguardo alle cose che per loro conto si annientano. Quando ora noi stiamo parlando dei cacciatori e degli uccelli, alludiamo al fenomeno originario della fantasia, in questo senso, che perché ci sia fantasia occorre la terra, occorre il sopraggiungere delle cose nel cerchio di luce in cui consiste il nostro essere il luogo che accoglie le cose della terra. Quando noi parliamo di fenomeno originario della fantasia, intendiamo prima la terra, il volo degli uccelli, in secondo luogo la rete, che può essere anche splendente come quella dell'arte, la rete che avvolge gli uccelli e li trascina giù in basso. Per questo all'inizio della mia conversazione dicevo: la fantasia è qualcosa di straordinario, appartiene all'essenza dell'errore, qualcosa di straordinario insieme di temibile. Perché? Perché è l'irretimento del libero volo della terra, è l'occhiata del cacciatore il quale non vede altro che la preda e crede di non vedere il cielo che fa da sfondo e che siamo noi come luogo che accoglie le cose della terra. Io concluderei dicendo che sì, guardando il sogno costituito dalla terra isolata dal destino, e cioè dallo stormo irretito e separato dal cielo, guardando il contenuto del sogno, di questo sogno che a noi sembra la forma autentica della veglia, dobbiamo dire che noi siamo incamminati verso, nonostante i problemi che oggi ci assillano, popoli poveri, popoli ricchi, scontro di civiltà, scontro di religioni, nonostante tutto questo, crisi del capitalismo, nonostante tutto questo, stiamo avviandoci verso ciò che da tempo chiamo paradiso della tecnica. Però al di là o al di sotto di questo cammino che ci conduce allo stato nel sogno, allo lo stato di maggior benessere mai goduto dall'uomo, al di sotto o alle spalle di questo processo c'è un altro cammino, quello che fa cadere le reti del libero volo degli uccelli e fa apparire il cielo nella sua consistenza di sfondo di ogni volo, di ogni libertà, di ogni innovazione. C'è questo più profondo cammino che noi siamo. Noi siamo il cammino che ci conduce a renderci conto di quello che già da sempre siamo, il cammino che ci conduce a renderci conto del nostro non essere preda del nulla, ma del nostro essere eterni. Al di là dunque di tutte le possibili forme del fantastico, ci conduce a renderci conto del nostro essere eterni e di essere cioè quel luogo eterno che si allarga all'infinito, mostrando stormi sempre più ampi di uccelli, e cioè stormi sempre più ampi di eterni che si fanno incontro all'eterno che noi siamo. Lo so, ognuna di queste espressioni può essere considerata come un mito, e è un mito nella misura in cui le viene tagliata la testa, e cioè viene considerata come tesi. E credo che il miglior modo di concludere sia quello di richiamare quanto prima avevo già detto. Non si creda che qui abbiamo fatto filosofia, sì, intanto che non ci si incammina lungo la strada che mostra come e perché si arriva a una certa tesi.